Buonasera, benvenuti a tutti. Soprattutto il più cordiale bentornato Salvatore Natoli, uno dei maggiori filosofi del nostro tempo. Laureato presso l'Università Cattolica di Milano in storia della filosofia, ha insegnato filosofia teoretica all'Università degli Studi Milano di Cocca e storia delle idee all'Università Vita e Salute da Raffaele di Milano. Natoli si distingue nel panorama filosofico italiano e internazionale per la sua indagine incessante sullo stare al mondo, in serrato di dibattito confronto con il cristianesimo, approdando ad una nozione di etica del tutto singolare, radicata nell'ontologia prima che nella deontologia. Ricordiamo i dubbi presentati in questa sede. Nel 2002 stare al mondo, nel 2004 il cristianesimo di un non credente, nel 2005 parole della filosofia o dell'arte del meditare, nel 2006 il sonante dei vizi delle virtù e lì alla formazione del carattere, nel 2008 la conquista senza fede, 2009 il libro Giobbe con traduzione paradosso, nel 2010 il voluto del mondo, agire nell'età del rischio. È con noi Adriano Fabris, professore ordinario di filosofia morale all'Università di Pisa, dove insegna anche filosofia delle religioni ed etica della comunicazione. Dirige la rivista Teoria e dirige le collane Padre Filosofica e Comunicazione Rota, presso edizioni ETS di Pisa, numerose le sue comunicazioni. Il libro che Natoli, scusate la voce, offre oggi alla nostra riflessione spiega come fidarsi sia una necessità e un bisogno. Non fidarsi e che vorrebbero ritrarsi dal mondo per ansia e sospetto. Siamo da un lato naturalmente disposti a dare fiducia perché abbiamo sperimentato la sicurezza delle cure materne, ma non possiamo nasconderci che fidarsi è sempre un rischio. Qual è allora la condotta da adottare? La fiducia è proprio nei legami affettivi, dove investiamo quotidianamente la verità, ma la si può avere anche nelle istituzioni che rendono possibili fatti di realtà per gli individui. Senza fiducia fra Stato e cittadini, come potrebbe stare in piedi e più ancora prosperare una democrazia? Infine, la fiducia si può deporre in una potenza altra, Dio, e l'errore della promessa di salvezza e beatitudine. Il libro esplora le molte modulazioni della fiducia, e liquidando la facile spontaneità buonista, mostra come un detto comune, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, sia privo di senso, perché presuppone un'impossibile autosufficienza. Nella fiducia è sempre implicita un po' di speranza, per questo non si può smettere di fidarsi, nonostante tutto, perché senza speranza non è possibile vivere. Subito la parola a Adriano Fabris.
Grazie di questo invito, grazie di questa occasione di discutere con voi un bel testo, un testo, diciamolo subito, controcorrente. Questo è, mi sembra, questa è la caratteristica principale sia del tema sia del modo in cui il tema, già introdotto da Anna Benedetti, viene affrontato. D'altra parte, chi conosce le opere di Salvatore Natoli e chi conosce anche il suo percorso di studio e di vita non si stupisce di questo suo essere controcorrente. Perché questa affermazione iniziale? Perché questo essere controcorrente? Ma oggi viviamo in un'epoca in cui la fiducia è davvero merce rara, sia a livello interpersonale, sia soprattutto a livello pubblico, sia a maggior ragione per quanto riguarda il nostro rapporto con una eventuale realtà ulteriore che può dare senso alla nostra vita e alle nostre relazioni. Viviamo non tanto in un'epoca di fiducia quanto in un'epoca di diffidenza. Approfondiamo un pochino, però già da qui si capisce almeno un aspetto, almeno un motivo per cui ho detto che il libro di Salvatore Natoli è un libro controcorrente, perché forse il Mulino avrebbe dovuto dedicare un volumetto della sua bella collana Voci alla diffidenza piuttosto che alla fiducia. Sì, d'accordo, mi direte, si parla sempre del rischio di fidarsi, ma qual è la tesi di Salvatore Natoli? Qual è il contenuto del libro? L'avete già sentito da Anna Benedetti. La fiducia è qualcosa che sta già prima. La fiducia è qualcosa, è un cemento che ci unisce tutti quanti fin dall'inizio. Tesi dura, tesi che Salvatore Natoli argomenta e sviluppa da par suo per tutte queste 165 pagine del libro, ma tesi appunto, ripeto, controcorrente, oserei dire controfattuale. Quindi contenuto è controcorrente. Perché? Intanto sviluppo questa cosa e poi dico anche perché la forma è controcorrente, l'altro aspetto dell'essere controcorrente di questo libro. Perché il contenuto è controcorrente? Guardiamoci intorno. Viviamo sostanzialmente in una realtà in cui, basta per i giornali, una categoria è messa contro un'altra e ogni categoria, ogni professione, ogni mestiere, ogni attività è considerata appunto non all'altezza di quello che è il suo compito o il suo ruolo. Faccio il caso mio, io faccio l'insegnante, chi si fida oggi più degli insegnanti? Chi ritiene oggi che gli insegnanti siano davvero tutti quanti e immediatamente di default all'altezza del loro ruolo? Gli insegnanti sono ovviamente attivi a vari livelli a seconda dell'età dei loro studenti. Sentivo l'altro giorno un collega che lavora in una scuola d'infanzia e che diceva stavo facendo fare un lavoro pratico ad un bambino e questo bambino di 5 anni mi ha detto no, io questa cosa non la taglio io, è troppo faticoso, la tagli tu, altrimenti lo dico a mia madre che è avvocato e dico che mi maltratto. Ora, voi capite che in un contesto in cui la famiglia ha fiducia dell'insegnante, una cosa del genere non sarebbe neanche pensabile. Saliamo con l'età dei ragazzi, arriviamo all'area universitaria in cui mi trovo a operare, in cui ci troviamo insieme a Salvatore a operare, e va bene, ma i professori universitari è ovvio che sono fannulloni, questo lo sapete tutti, noi non facciamo niente perché facciamo un lavoro intellettuale, perché perdiamo il nostro tempo a riflettere, a pensare, ad approfondire, a cercare magari di approfondire cose così controfattuali come sono quelle relative alla fiducia. Ho fatto l'esempio in casa mia, ovviamente ho parlato del mestiere che faccio, ma pensate ad altre categorie, pensate ad una categoria che troviamo qui affrontata nel capitolo 5, la categoria dei politici. Ecco, vedete subito, Anna Benedetti mi è testimone, si è sentito immediatamente subito la risposta, il mormorio. Chi è che si fida dei politici? adesso sono a Firenze e quindi non voglio ulteriormente approfondire la cosa. Ma se c'è una categoria che è effettivamente diciamo a rischio di fiducia, sono loro, ma ovviamente potrei continuare, giornalisti, io mi occupo anche di etica della comunicazione, di etica e deontologia dell'informazione e la categoria dei giornalisti è una categoria rispetto a cui insomma i dubbi nascono. Ma poi allarghiamoci, e non lo faccio a caso, lo faccio seguendo proprio l'indice, il filo dell'argomentazione del libro di Salvatore. Ho parlato della fiducia pubblica, ma prima ancora in questo libro che cosa troviamo? Troviamo la fiducia nei confronti delle persone, la fiducia interumana. Allora, io non voglio fare lo psicologo da strapazzo, qui ci sono signore e signori, in alcuni casi anche ben noti e ben conosciuti, ma chi è? Dov'è la moglie che si fida più certamente del marito? Qual è il marito che si fida più certamente della moglie? Sentivo prima, i ragazzi si lasciano con un tweet, si lasciano con un sms, perché? Perché vuol dire che il cemento di una relazione, il cemento di un rapporto, che è appunto la fiducia, non è qualche cosa effettivamente di così forte, solidificato. E l'amicizia? Salvatore dedica al capitolo dell'amicizia con un'analisi da par suo di Aristotele, che a questo tema dedica buona parte dell'etica a Nicomaco. Beh, l'amicizia è davvero una merce rara, i veri amici sono davvero merce rara, quegli amici per cui davvero nonostante la lontananza, nonostante il fatto che non ci si vede sempre eccetera, però il legame forte c'è e rimane. E concludo sempre dicendo quella che è la mentalità comune: in Dio chi crede più? Voi mi dite cosa c'entra con la fiducia? Beh, lo sappiamo che Salvatore lo riprende, lo sviluppa in maniera molto, molto chiara, molto precisa nell'ultimo capitolo. Noi sappiamo che fides rimanda alla fiducia, il credere rimanda ad una credenza, cioè ad un atteggiamento fiduciale. Sappiamo che in ebraico significa prima che fede fiducia, cioè affidamento, cioè capacità di aprirsi ad un altro senza contropartita e senza dubbi. Allora viviamo effettivamente in un'epoca di diffidenza più che di fiducia, mi sembra qualcosa che caratterizza appunto la mentalità comune. E tuttavia, e lo vediamo, ecco il passaggio conclusivo di questa mia prima parte del ragionamento, e lo vediamo proprio sia nell'ambito cosiddetto privato, sia nell'ambito più propriamente pubblico, sia nell'ambito anche, diciamo, di quell'affidamento radicale che è l'affidamento religioso, quel collegamento radicale che è il collegamento appunto ad una entità totalmente altra. Non sto facendo altro che seguire l'indice del libro di Salvatore Natoli. Il capitolo terzo parla del luogo eminente della fiducia, dei fattori di fiducia e di sfiducia. Il capitolo quinto parla del patto di cittadinanza, il capitolo sesto appunto della dimensione religiosa. E però certamente il libro di Salvatore Natoli non è un libro ingenuo, in effetti non si intitola fiducia, fa un affidamento sulla fiducia, da fiducia alla fiducia, se posso permettermi il gioco di parole, ma certamente non è un libro ingenuo, se mai, ecco, se posso dirlo, è un libro innocente. cosa che una persona dell'età di Salvatore soltanto si può permettere. Qual è la differenza tra innocenza e ingenuità? L'ingenuo è colui che può facilmente essere anzi preso in giro perché è cieco nei confronti dei fatti, nei confronti della realtà. L'ingenuo ha gli occhi chiusi, l'innocente ha gli occhi ben aperti, ma ha la capacità, la possibilità, ha il dono di vedere le cose come se fosse la prima volta, di vederle sempre di nuovo, e questo è un grande dono che soltanto le persone cariche di anni sono in grado effettivamente di attingere. Appunto, questo non è un libro ingenuo, e lo dice già il titolo, il rischio di fidarsi. Sì, fiducia è una cosa importante, ma è qualche cosa anche di estremamente rischioso. Da qui però voglio partire con una sollecitazione, una prima provocazione a Salvatore. Ma qual è la impostazione che viene data e sviluppata soprattutto nel primo e nel secondo capitolo di questo libro? Dalla certezza, della certezza e del dubbio. E vorrei quasi interpretare il titolo di questo primo capitolo, che dà un po' il quadro, la cornice in cui si svolgerà poi la riflessione, la meditazione di Salvatore su questo argomento, oserei quasi interpretarlo dalla certezza al dubbio, perché questa è la tesi di fondo, questa è la tesi profonda di Salvatore. La fiducia sta prima, in ogni caso. Noi, c'è un'immagine molto bella che incontriamo in questo libro, il bambino che sugge il latte della madre non diffida, ma si affida. Quindi ogni nostro rapporto presuppone una apertura fiduciale. Senza questa apertura fiduciale non ci sarebbe rapporto. E quindi il tradimento della fiducia, la messa in dubbio della fiducia, viene dopo come appunto tradimento di questo qualche cosa che c'è già prima e che sta alla base. Sì, certo, benissimo. Figuriamoci se io, che insomma ho cercato di sviluppare in alcune cose che ho scritto una vera e propria filosofia della relazione, filosofia del coinvolgimento, del relazionarsi, non sono d'accordo. Ma la riflessione che vorrei offrire a Salvatore, la prima riflessione che vorrei offrire a Salvatore è questa: ma noi viviamo in un'epoca che non è soltanto l'epoca di oggi, ma è l'epoca che è inaugurata a partire dall'età moderna, viviamo in un'epoca che è invece inaugurata dal dubbio metodico, dal dubbio sistematico. Noi siamo eredi, nipotini di quel Cartesio che se ne sta a scrivere, a riflettere sul metodo e a scrivere il suo discorso della metode in una cameretta ben riscaldata. Si certo non dubita del fatto che se mette il fuoco, se mette della legna sul fuoco, questo continuerà a riscaldare la sua cameretta. Non dubita di quella che è la sua morale provvisoria, ma la mette lì, la mette da parte, perché la ambizione, oserei dire l'arroganza dell'uomo moderno, per come viene interpretato Cartesio in una certa, secondo una certa impostazione, poi potrei pensare che Cartesio è molto più articolato, ma l'arroganza di questo gesto è il gesto per cui io posso dubitare di tutto. E quindi, per tornare al nostro esempio, Cartesio è come quel bambino che di fronte al seno della madre si domanda: ma questo latte sarà buono o non sarà buono? Qual è la qualità di questo latte? Ma uscirà davvero del latte oppure uscirà del whisky? Forse sarebbe meglio se uscisse del whisky, chi lo sa. E questa è la prima riflessione, perché noi appunto siamo nipotini Noi viviamo in un'epoca altro che postmoderna, magari fosse così, questo è un po' un mito, una costruzione che ci arriva da una di quelle etichette che ogni tanto si cerca di far girare mediaticamente, a volte attecchiscono, a volte no, postmoderno, nuovo realismo, insomma, quelle robe lì. No, noi viviamo oggi in un'epoca ipermoderna, perché davvero vengono portate oggi alle estreme conseguenze tutta una serie di idee e portate alle estreme conseguenze fino in fondo una serie di idee che sono state appunto inaugurate nel secolo XVI e XVII. Un'altra che mina la fiducia radicalmente è quella parte del Leviatano di Hobbes, che si realizza nella idea che l'essere umano è lupo per l'altro essere umano. Altra categoria che è ormai quasi data per scontata nella mentalità comune. E io del lupo non mi fido, perdonatemi. Non mi fido preventivamente, non mi fido preliminarmente. Non aspetto di essere morso dal lupo. Io me ne sto per conto mio, individuo indiviso, individuum etimologicamente vuol dire questo, monade isolata, o se vogliamo dire qualcosa di più alla pagina, alla moda, o hikikomori della filosofia, chi sono questi? Sono quei ragazzini giapponesi che sono chiusi nella loro stanza davanti al loro computer e praticamente non hanno rapporti con nessuno, ordinano anche la pizza magari facendosela arrivare dal Pony Express, ma aprendo soltanto quando la pizza è arrivata. Non è certamente in principio qui una relazionalità, un'apertura all'altro, una fiducia. In principio c'è, semmai, la diffidenza. Ecco, vorrei che Salvatore sviluppasse meglio questo come prima sollecitazione. Vale a dire, è davvero questa la situazione in cui viviamo. Prima c'è la fiducia e poi c'è eventualmente il tradimento? È vero che il rischio viene dopo, intaccando e minacciando una situazione che invece è così pacificamente basilare? La seconda sollecitazione che voglio dare all'amico Salvatore riguarda una cosa su cui forse lui mi sembra sia rimasto sulla soglia. Perché il termine fiducia, adesso non lo so se è colpa dell'editor del mulino che a un certo momento ha dovuto tagliare o far tagliare questa cosa, tu potrai rispondere in questo modo e quindi daremo la colpa a chi ce l'ha. Ma la fiducia, l'atto di fidarsi, è un atto che risulta temporalmente circoscritto. Nella descrizione, nella fenomenologia, chiamiamola in questo modo, dei nostri atteggiamenti, nelle relazioni private, nelle relazioni pubbliche, nelle relazioni ancora di più nelle relazioni con un'alterità religiosa, non basta soltanto la fiducia, non basta soltanto l'apertura del fidarsi. Questo è il primo passo fondamentale, indispensabile, che rompe la chiusura dell'individuo indiviso in se stesso, senza la quale non ci sarebbe relazione. Ma è il primo punto, il primo passo, che rischia di ritornare indietro se non viene a essere consolidato. Io magari faccio un gesto, mi apro, magari anche addirittura accetto il rischio, poi questo rischio viene tradito, o magari no, oppure magari io non ne ho più voglia, viviamo in un'epoca di grande indifferenza. E allora io continuo appunto nella mia più comoda chiusura utilitaria, utilitaristica. La fiducia è qualcosa che per valere davvero come tale deve consolidarsi. E consolidarsi che cosa vuol dire? Deve trasformarsi in fedeltà. Ecco, so che questa è una parola cara all'amico Salvatore, e so appunto che in questo modo io gli do un assist calcisticamente parlando, però di fedeltà qui c'è poco, ed è un peccato, perché la fiducia senza fedeltà è davvero qualcosa di povero, di limitato, di circoscritto, di rischioso. Ecco, forse il rischio della fiducia è il fatto di non trasformarsi, di non consolidarsi in fedeltà, perché, e anche qui è un assist, sentiamo tutti Salvatore il sabato mattina, dalla Gabriella Caramore a parlare appunto del modo in cui l'essere umano della tradizione ebraico-cristiana si apre al divino, provocato da lui, risponde fiduciosamente eccomi, però quello che propone Yahweh Elohim è un berit, una berit, un patto, cioè qualche cosa che si consolida, che consolida questa apertura fiduciale in qualche cosa di reciproco darsi in una particolare fedeltà. Il Dio di Israele è il Dio che è fedele al suo popolo e chiede fedeltà al suo popolo, e dunque mette in crisi il suo popolo e lo mette alla prova proprio nella sua fedeltà. Mi avvio alla conclusione. Che cosa ho fatto? Che cosa ho detto? Come vi ho proposto una lettura di questo bel libro di Salvatore Cattolico? Ho detto che è un libro controcorrente e ho cercato di diciamo sviluppare, argomentare il perché. Controcorrente anzitutto nel contenuto, controcorrente rispetto alla mentalità comune. In relazione a questo ho anche suggerito, diciamo, due riflessioni rispetto alle quali Salvatore, sono convinto, adesso interverrà da par suo. Però ho detto anche un'altra cosa che non ho sviluppato e rispetto a cui mi riservo adesso di concludere. Ho detto che questo è un libro controcorrente non solo nel contenuto, ma lo è anche nella forma, nello stile, nella modalità secondo cui questo tema, questo contenuto viene elaborato. Sì, perché voi lo sapete, quando si scrive, quando si fa filosofia, bisogna sempre stare attenti non soltanto ai contenuti, a ciò che si dice, ma anche a come lo si dice, perché ci sono determinati contenuti che risultano meglio espressi in un modo piuttosto che in un altro, ci sono determinati contenuti che vengono traditi a seconda della forma in cui vengono proposti. Bene, questo è certamente un libro, cioè una cosa che si legge pagina dopo pagina, che si legge molto bene, che si legge con grande gusto, perché Salvatore sa scrivere davvero molto bene, e che poi si chiude. Ma questo è anche qualcosa di più rispetto a un libro, e questa è una cosa che io voglio sottolineare appunto con forza, perché si tratta di un tentativo, non so se lo leggo bene, ma anche di andare un po' oltre la forma chiusa del libro. Perché questo è un libro che solo poche persone come Salvatore potevano scrivere, è un libro che guadagna la fiducia del lettore, è un libro che pagina dopo pagina conquista, attira la fiducia del lettore. E d'altra parte non si potrebbe fare altrimenti, è un libro sulla fiducia, non può contraddire performativamente, cioè non può andare contro nella sua forma quello che è il contenuto, ma doveva essere scritto in un certo modo, cioè in un modo da accompagnare passo dopo passo, da in qualche modo smontare anche passo dopo passo quelle che potevano essere le obiezioni del lettore, le riflessioni che, come accade nel caso di ogni lettura, accompagnano la lettura stessa. Bene, Salvatore compie anche questa operazione. Non è un libro in cui un'argomentazione, non è un libro in cui soltanto un'argomentazione è sviluppata in maniera secondo appunto una concatenazione logica, una riflessione comprensibile e chiara a tutti. È un libro che coinvolge, è un libro in cui c'è una sorta di dialogo con il lettore, un dialogo magari implicito, ma in cui il lettore, ripeto, è attratto all'interno di questa dimensione di fiducia. Anche per questo mi consentirei di consigliarlo, anche per questo ringrazio Salvatore di averlo scritto e Anna Benedetti di averne offerto opportunità di presentarlo.
A disposizione di tutti e due, vedo quello che nel corso del ragionamento, della riflessione. Quindi io ringrazio Anna Benedetti di avermi invitato per l'ennesima volta a partecipare a queste presentazioni. C'è stato un breve intervallo, ma normalmente ero full time qui. E ringrazio Adriano Fabris per la presentazione, per il dettaglio, per la penetrazione, e direi anche, questo è molto importante, il sentirsi compresi, vuol dire che si è toccato qualcosa di vero, cioè si è scattata una corrispondenza. Le scansioni della lettura del testo sono, diciamo, anche non solo fatti concettuali, ma anche tonalità affettive, cioè questi sono i punti, E assumo come vero, tanto per cominciare, quanto ha detto Adriano all'esordio. Una delle ragioni che mi ha motivato a scrivere questo libro è stato proprio il clima di diffidenza in cui noi viviamo, dove l'altro è sempre guardato con sospetto, oppure anche se non è guardato con sospetto, bisogna prima di fare un passo ponderarlo abbastanza. E poi diciamo che gli elementi di confidenza, che è il momento più alto della fiducia, sono rari. Molto rare. Ecco perché ho scritto, come stavo notato, il rischio della fiducia. La fiducia è sempre connessa a rischi. E per esempio il fatto che può essere delusa, può essere tradita. Non esistono mai garanzie previe assolute. Come ha illustrato magnificamente Adriano, io in questo libro, partendo dalla constatazione della diffidenza, ho cercato di vedere perché, nonostante questo, di questa diffidenza si sente la pena. Non siamo contenti dell'essere diffidenti. Ci preoccupa essere. E allora, partendo da questo disagio, vuol dire che abbiamo bisogno della fiducia. Quindi, per quanto nel mondo, nella vita di relazione, si siano introdotti molti fattori di sfiducia, tassi elevati di delusione, nonostante questo noi abbiamo bisogno di fidarci e ne sentiamo la pena, perché se la cosa non ci interessasse non sentiremmo la pena, non sentiremmo la preoccupazione. Per cui se è vero che il clima generale è di diffidenza, beh, questa diffidenza nel suo arco totale non può diventare totale indifferenza. Noi abbiamo indifferenze parziali. Perché la totale indifferenza già vorrebbe dire sostanzialmente una cessazione del mondo. Se tutto ci fosse indifferente, se cadesse ogni differenza, crollerebbe la realtà. Quindi noi abbiamo grandi ambiti di indifferenza dove ce lo possiamo permettere, ma ambiti dove questa indifferenza non ce la possiamo permettere. E allora qui prende la forma, come diceva bene Adriano, della diffidenza. Ci sono cose rispetto a cui possiamo essere indifferenti. Non distruggono del tutto il nostro mondo. Possono diventare delle forti barriere di egoismo. Sono dei punti in cui noi possiamo, delle questioni che possono essere indifferenti. Porto un esempio molto grave, però. Per esempio ci può essere indifferenza per la politica. Però se io vado da un medico, nel momento stesso in cui vado, al massimo, se io ci vado con un tono di diffidenza, perché se fossi indifferente non c'è, anzi, quindi qui c'è un gioco, no? Di rischio, che cosa faccio? Ci devo andare, però non sono molto convinto. Non ci vado, e che faccio da solo? Come mi aggiusto da solo? Quindi ci sono ambiti dell'esistenza rispetto a cui si può assumere una totalità di indifferenza, ma ci sono ambiti di esistenza in cui la vita è così impellente che nonostante tutto rischia. Però la diffidenza vuole trovare appunto un qualcosa che evidentemente eviti di stare in questa vena. E allora io diciamo che ho articolato questo mio discorso sulla fiducia aprendo un ventaglio, la gamma, le modalità del fidarsi, partendo da una fiducia che in senso improprio possiamo chiamare fiducia, però che esige la fiducia, che è la certezza, appunto, come è stato detto da Adriano, fino a una dimensione di fiducia dove l'affidamento è totale, fino a perdersi nell'altro. E tornerò su questa idea del perdersi nell'altro. E per essere breve, e poi proprio a partire da qui rispondere alle sollecitazioni di Adriano, molto importanti, per essere breve, io prendo avvio dai modi di dire. Perché i modi di dire sono sapienti. È il senso comune di cui parlava Cartesio, che è equamente distribuito in tutti i modi. Bisogna fare una differenza tra il luogo comune, che è la ripetizione di uno slogan, e il senso comune, che è una sapienza accumulata nei secoli, è il sapere della tradizione. Il senso comune diffuso è una sapienza non privata, è proprio senso comune, vuol dire che ha trovato riscontro nelle epoche e si addensa a tutte le formule. E soprattutto, cosa di più comune che il linguaggio? Allora quando il linguaggio trova certe espressioni e si attesta su queste espressioni e le riprende costantemente, vuol dire che lì è indicata una sapienza. Allora io vine a preliminare velocemente per mostrare questo ventaglio che poi mi porterà molto più facilmente a rispondere alle sollecitazioni, alle domande di Adriano. Si parte da una dimensione che è l'essere certi. L'essere certi vuol dire avere la sensazione d'essere sicuri. L'essere certi nasce dal fatto che noi siamo rassicurati. Ecco il già prima di cui parlavo. Quindi direi che la fiducia, prima ancora di essere un atto con forte componente soggettiva, è una condizione, è uno status. Infatti la distinzione iniziale che io faccio è tra lo status di fiducia e l'atto di fiducia. Nell'atto di fiducia c'è un soggetto che si affida. Nella condizione c'è una sicurezza che conforta. E perché la dobbiamo chiamare fiducia? Per un aspetto. Cosa vuol dire fiducia? Mettersi nelle mani di un altro. Ma nella condizione originaria non ci si mette nelle mani di un altro, si è già nelle sue mani. E quindi la certezza è una fiducia senza sospetto. E il seno materno, le braccia della madre, la comunità familiare. Facciamo un discorso al contrario. Ex contrario si capisce meglio. Guardate il dramma, la dissociazione mentale di chi all'origine non ha trovato chi lo tenesse nelle mani. Anche se, questo è un discorso che diciamo è collaterale al libro, se è venuto fuori in qualche modo, qualche mano l'avrà trovata. Altrimenti sarebbe perito. Quindi noi acquisiamo la capacità di dare fiducia perché è accaduto di aver ricevuto sicurezza senza neppure averla chiesta. Io, leggendo vari libri sulla fiducia, mi veniva in mente proprio il discorso che facevi tu. Tutti hanno ragionato sulla fiducia a partire dall'aspetto soggettivo dell'atto di dare fiducia. Non ho trovato un testo che considerasse la nostra capacità di fidarsi perché già siamo stati custoditi. E quindi, già nel modo in cui si parla di fiducia, e quindi io accetto il controcorrente che tu mi hai offerto, e l'ancoraggio è sempre soggettivo. E si dimentica, non c'è una genesi della fiducia. La genesi della fiducia. Anche perché, faccio una citazione veloce, noi siamo naturalmente altruisti. Ci sono elementi di egoismo, un egoismo legittimo, perché se tu non vuoi essere non sei, a essere posto di Spinoza. Però c'è un altruismo naturale. Sono stati fatti alcuni esperimenti su bambini in un'età al massimo di un anno, e si è scelta questa fascia di età per come dire, evitare che la condotta dei bambini fosse in qualche modo frutto già della prima forma di educazione, che fosse stata già conseguenza di un intervento adulto che modellava il carattere. Questo accade subito, no? Noi lo sappiamo, accade addirittura non sempre prenatale, però il tempo era troppo breve per poter dire che c'era stata una forma di educazione. Erano fatti esperimenti di questo tipo, ne indico alcuni, dove appare la dimensione della fiducia. Perché la si è ricevuta? Se c'è un bambino in una stanza, anzi c'è perché l'esperimento è stato fatto, e all'adulto che c'è nella stanza cade un oggetto. Il bambino prende l'oggetto e lo porta all'adulto. Senza, spontaneamente, cioè si accorge che lì c'è un bisogno. Si accorge che c'è un bisogno. Se un adulto appallottola un pezzo di carta e la butta via, il bambino non gliela va a prendere, perché comprende che è un atto e non un bisogno. Se ha un oggetto in mano e ha la difficoltà ad aprire una porta, l'aiuta ad aprire la porta. Ma poi la più bella è questa: due gruppi di bambini, alcuni che dopo un aiuto ricevono un premio e alcuni che dopo un aiuto non ricevono niente. I bambini che dopo l'aiuto non ricevono niente, qualora ci fosse un bisogno, spontaneamente aiutano. Coloro che ricevono qualcosa, qualora c'è un bisogno, sono reticenti ad aiutare perché aspettano il premio. Questo vuol dire la certezza essere nella custodia. E allora a questo punto, siccome sei stato custodito, acquisisci la capacità, Aristotele direbbe l'exis, a dare fiducia. E quindi la nostra dimensione del dare fiducia in qualche modo ha una sua genesi, una sua spontaneità naturale. E come io dico, noi sopportiamo il dolore perché c'è stata una felicità originaria, noi concediamo fiducia perché c'è stata una sicurezza originaria. No? Diamo una mano o non la diamo, ma ci lasciamo tirare da un altro, perché siamo stati nella sicurezza. Questa è la dimensione di fondo. Ecco, dalla certezza al dubbio. Perché? E perché nel corso della vita, nelle dimensioni evolutive, noi vediamo che la fiducia, no? Dove noi eravamo istituiti, comincia a essere delusa. Il latte non arriva, è in ritardo. Qui c'è un bellissimo libro, Invidia e gratitudine, della Melanie Klein, no? Cioè, l'invidia del seno nasce dal fatto che per un lato sei invidioso, e per un lato sei grato per chi ti dà da vivere, per l'altro sei invidioso perché devi dipendere dal seno. Quindi puoi guadagnare autonomia. Quindi cominciano le delusioni, no? Allora a questo punto quello che era solido vacilla. E tu, non dico dubiti, ma cominci a porti l'interrogativo. ma indipendentemente dal vacillare, nel corso della vita, nel cammino della vita, tu ti trovi dinanzi a questioni che non sai risolvere, a problemi, a dilemmi. Che strada devo prendere? Dove devo andare? Chiedi a qualcuno che ritieni sappia. Normalmente ti rivolgi a chi ti ha custodito. Papà, come si fa questa cosa? Il papà non la sa fare. E allora l'asse della fiducia si sposta, cioè non è che non credi più al papà, ma hai bisogno di un'altra fonte di fiducia. A cui stesse volte, il discorso della scuola, è il papà che ti consegna. E allora qui c'è un discorso molto dettagliato, non bisogna pensare alla cosa in termini familistici, no? In termini di psicologia freudiana, no? Perché lo spazio freudiano era la famiglia, no? Originariamente. Ma bisogna pensare alla famiglia inserita nella società, cioè anche la famiglia ha certezze. Cioè, come il bambino nasce, ha certezze dentro la famiglia ha certezze dentro la comunità. E allora può essere il clan, può essere la ritualità religiosa, non solo, ma la famiglia passa al suo membro regole di vita che essa stessa ha ricevuto dalla tradizione. E quindi non solo non bisogna pensare allo scenario familiare, personale, ma non basta neanche lo scenario familiare, e quindi bisogna pensare allo scenario sistemico delle credenze. Gentilmente, Arviano ha detto che era controcorrente, sarà per mia ignoranza, ma non ho visto un libro sulla fiducia che partisse da questo. Sarei contento che ce ne fossero. La grande scena, il grande radicamento, no? E poi nei passaggi evolutivi si dubita. Allora tu non sai una cosa, la chiedi alla persona in cui hai fiducia, te la dice sbagliata perché non la sa, ma non vuole tradirti. Allora tu scopri che non ti ha detto, non la sa, ti dice non lo so. Ecco, quindi questa è la dimensione in cui non ci vogliamo. Quindi prima di essere un atto, la fides è una certezza. Però usando una parola paolina, ma con un'accezione completamente diversa, noi viviamo per la fede. Cioè, noi non controlliamo tutto da bambini, noi operiamo perché ce lo dicono. Poi cominciamo a dubitare. Anzi, come dice Wittgenstein, ampiamente citato da me, senza la certezza sarebbe impossibile il dubbio. Chiudo questa cosa perché non voglio raccontarvi il libro, altrimenti poi il tratto da oggi è da me. Allora, questa è la prima forma, quindi essere certi, essere nella fides. Poi c'è un secondo momento, sarò veloce, concedere fiducia. Allora capite bene che si concede fiducia perché già c'è stato il beneficio del dubbio. La concessione che non la dai a tutti, la dai a chi ritiene sia affidabile. Allora qui si introduce la dimensione della affidabilità. E quindi, siccome non si è ingenui, la dimensione del fidarsi inevitabile, perché altrimenti non campi, però deve essere associata al rischio di questo. E allora interviene il calcolo. Ma non di calcolo matematico, il calcolo dei comportamenti. Perché quello affidabile? Nelle società piccole c'erano i saggi del paese. Qualche problema si andava da loro. Perché? Perché c'era un racconto di loro come persone affidabili. Quindi l'affidabilità nasce dal fatto che tu ti informi, oppure conosci, hai avuto prove, magari non con te, con altri, e allora ci vai anche tu. Sentiamo quello lì. O nel sistema dei prestiti, no? Nelle società piccole, soprattutto in quelle povere, era molto forte il prestito familiare, giocato sulla fiducia. Ti faccio un prestito, oppure al contrario, chiedi tu questi miei risparmi. Quello che mi interessa è vedere la dinamica, poi è chiaro che a seconda delle diverse società, questo può accadere anche con le banche. Anzi, l'origine della parola Fides è connessa al credito, è connessa al fondo bancario, o comunque all'affidamento di un bene. Concedere fiducia, quindi un calcolo, è a due facce questo. Alla faccia oggettiva dell'essere affidabile, questa persona è affidabile, ma quella soggettiva del rendersi affidabile, perché siccome è tutto nel gioco della relazione, perché stiamo parlando di relazione, che è il luogo originario, che poi, come tu pensai, è il luogo dell'etica, ti rendi affidabile tu, e quindi in quanto ti rendi affidabile ti si affida, ti si concede fiducia. Si concede fiducia a chi si rende affidabile. E questo esige tempo. Non caso. Esige tempo. Esige anche in questo caso una sapienza acquisita, che non è tua, che è della comunità, che è degli altri, che in termini di istituzioni, parlerò tra poco, è l'efficienza delle istituzioni. Perché un'istituzione è, tu dai istituzioni stesse, è efficiente. Se non è efficiente, non ti fidi. Quindi concedere fiducia. Poi c'è un altro passaggio veloce, il dare fiducia. E la differenza tra il concedere fiducia e il dare fiducia è radicale. Perché nel concedere è una concessione, lo fai o non lo fai. Nel dare è una largizione. E questo somiglia molto alla fiducia originaria. Se uno studente è in difficoltà, tu gli dai fiducia, prova, vedi se ce la fai, guarda che ce la fai, credi di non farcela, ma guarda che ce la fai, hai risorse, no? Quindi gli dai fiducia, e quindi la fiducia qui ha la caratteristica della liberazione dell'altro. Quindi si iscrive nella dimensione del dono. Spinoza direbbe della generosità. Ecco, un'altra cosa che non si vede è che alla radice della fiducia c'è la generosità. L'avaro non dà fiducia. Non ce l'ha neanche se stesso. Dà fiducia, quindi la fiducia promovente. Il che vuol dire mettere la propria forza a disposizione di un altro. Immaginate se tutti ci dessimo fiducia, come sarebbe la terra. Sarebbe al contrario di quel clima di diffidenza che magnificamente illustrava. E poi c'è un'altra dimensione della fiducia, sarò veloce, che è la fides pubblica, cioè la fiducia nelle istituzioni. E per istituzioni si intende lo Stato, si intende i servizi, si intende l'amministrazione, no? I teorici dello Stato parlano di Stato amministrativo, c'è uno Stato legislativo, c'è uno Stato amministrativo. Una delle ragioni per cui c'è una crescente sfiducia è il fatto che le istituzioni non svolgono prestazioni proporzionate alle aspettative e quindi sono costantemente deludenti. Allora capite bene che la istituzione, do per scontato che sia onesta, questo si dà, questa è una premessa, do per scontato che sia onesta, deve essere competente, perché se fosse onesta ma non competente, no? Quando hanno messo i primi computer nelle poste, e lì io ho concesso fiducia, hai trovato un personale che era inadeguato ai computer. Quindi quando andavo a fare un conto corrente vedevo quella poveretta che una fase intermedia, allora, evidentemente questa deve essere ricollocata, eccetera, eccetera. Però c'è una differenza tra quella che non funziona perché non ha la competenza, ma se l'avesse, e quello invece che il fannullone si mette a girare e perde tempo. No? Allora, nelle istituzioni ci può essere un deficit istituzionale. O per deficit di competenza, per mancanza di aggiornamento, oppure per disinteresse. Cliente, aspetta. Tanto io faccio, fumo una sigaretta, cioè c'è qualche. Allora tu hai il deficit. E questo che cosa produce? Produce fondamentalmente una disaffezione dell'istituzione. E qui c'è una cosa molto importante. Qual è la funzione di un'istituzione? Perché c'è fiducia o meno in un'istituzione? Perché il compito di un'istituzione è di mettere in relazione aspettative tra persone che non si conoscono. Perché se si conoscessero direttamente, potrebbero risolvere direttamente la loro relazione. È una grande società. Scusate, come fanno le persone a regolare le reciproche aspettative se non c'è un medio sociale? Allora, nel momento in cui si mettono in conto aspettative diverse, si devono anche codificare le aspettative. Perché se uno ha un'aspettativa per i fatti suoi e non è in codice, non può pretendere. E quindi le istituzioni, per mettere in relazione le aspettative, devono essere all'altezza dei bisogni sociali. Ecco perché le istituzioni cambiano. O dovrebbero cambiare. O voi cittadini non li cambiano perché sono arrabbiati, indipendentemente da quello che dovrebbero cambiare o meno. E questo è appunto della realtà politica. Catalogati è un altro discorso, nel senso che le istituzioni sono meccanismi funzionali, no? Hanno addetti le amministrazioni. Però il rilevatore di bisogni e chi cambia le amministrazioni deve essere il politico. Tocca alla politica individuare la variazione dei bisogni. Le amministrazioni possono dare degli input alla politica. Dico, guarda, questa cosa non funziona e c'è un sovraccarico, no? Ti do il segnale e tu aggiustalo. C'è un sovraccarico di prestazione, ma io non lo posso aggiustare, non ho l'autorità, fallo tu. Allora la politica dovrebbe sentire i bisogni sociali e mettere insieme gli interessi, perché non esiste politica che non sia interessata perché altrimenti non è politica. La politica è portatrice di interessi, interessi confliggenti, ma poi alla fine deve trovare mediazioni. Per cui se tu riformi ognuno perde qualcosa. E allora perché le riforme sono rifiutate? Perché nessuno vuole perdere una quota di quella che ha. Il riformista vero è antipatico, perché i benefici, se si vedono, si vedono molto dopo. E quindi il riformista ha tratte autoritarie. Rifiutato, e allora il riforma non si fa. E qui c'è tutto un discorso sulla rappresentanza sul sistema politico che non posso raccontare, già ho parlato troppo, nel senso, ma credo che il disegno del libro. E poi ci sono due dimensioni ultime: l'affidarsi, che è diverso dal concedere fiducia, che è diverso dal dare fiducia, l'affidarsi è consegnarsi a un altro. Consegnarsi a un altro. Direi anche, come dire, alla cieca no, ma in totalità. Questo accade nell'amore. E qui viene fuori, dicevo, la fedeltà. Questo è il punto della fedeltà. Accade nell'amore, perché già nell'amore passione, l'eros, già in quello tu hai l'affidamento sul totale, ti perdi nell'altro. Solo che la caratteristica della passione è che si spegne. E quando ti svegli, dici, ma è stato un sogno. Magari gradevole, ma non c'è più. E poi nella passione la cosa tragica è che sta male colui che si sveglia dopo, perché ancora ci crede, perché quello che si sveglia prima quantomeno ha capito che qualcosa si sta consumando, l'altro non l'ha capito. E normalmente odia chi è abbandonato, fino ad arrivare alle cose orrende in cui richiede di avere il diritto sull'altro. Quando hai il diritto sull'altro? Quando c'è il patto. Ecco perché la dimensione dell'eros, diciamo, se così vogliamo chiamare, trova la sua stabilità nell'amicizia, che è un legame di fedeltà. Fedus vuol dire fedeltà, vuol dire fede, ma vuol dire anche patto. E tra gli amici c'è un patto non scritto, motivato evidentemente dall'amore. Al punto che Montaigne arriva al paradosso, perché un paradosso è che non si può avere che un solo amico, perché un patto totale non si può condividere con patti. Non sono d'accordo, ma è interessante. Però che tu ti affidi. E come nasce l'amicizia? Sodalis, soleo, nel latino. Sodalis vuol dire amico, soleo, mi è consueto. Mi è consueto stare con te. Sto bene a stare con te. Non posso non stare con te. E questo lo si dice in relazione di amicizia, ma lo si dice anche nella relazione di Eros, quando lo vuoi stabilizzare nel tempo. Perché lì l'uno diventa... niente essenziale all'altro.
Nell'avventura no. Quindi un eros durevole, quando dico durevole non vuol dire durare per sempre, questa è una storia, ma comunque che ha come sua intenzione la durata, sta se si trasforma in amicizia. No? E quindi l'amicizia è non sentirsi in reciproco possesso, ma sentirsi in reciproco debito.
Mi piace.
Perché l'amicizia non è appropriativa. Sei sempre in debito nei confronti dell'altro. E poi da ultimo, nella eccezione della fede, beh, c'è un abbandonarsi senza condizioni. Un abbandonarsi senza condizioni. E perché? Perché c'è qualcuno che si rivolge a te e ti fa una promessa. Una promessa appetibile. La beatitudine eterna, per esempio. La liberazione dal dolore e dalla morte. Incredibile, non può succedere. Oppure non può succedere, ma sarebbe bello se succedesse. E allora abbandoniamoci. Abbandono il rischio, a proposito di modernità, hanno un protagonista, è Pascal. Rischio perché? Perché se io vinco, vinco tutto. Se non perdo, se perdo non perdo niente. L'obiezione che io faccio a Pascal da neopagano: non è vero che non perdi niente. E se non è vero che non perdi niente, non è vero che guadagni tutto. Questo è il tipo di obiezione, ma non voglio entrare in Pascal, voglio soltanto dire che c'è anche quella dimensione, quella mentalità in cui la promessa è talmente seducente che vale la pena. Allora può essere come nel giudaismo, primo, la promessa di una terra, e poi la promessa di una Gerusalemme veniente e di un tempo a venire. Perché stranamente il Dio della Bibbia, ma si può parlare anche di forme, le altre forme religiose, è un Dio che ti dà l'appuntamento e non si fa trovare mai. Dice sempre che verrà, però ti dice una cosa così attraente che tu continui a crederci. L'espressione è quel che tarda verrà. Gesù Cristo doveva tornare con lo stesso, però ci sono buone ragioni per crederci ancora. Qui io nell'ultima parte affronto il tema della secolarizzazione, no? Però c'è un motivo. E c'è un patto. C'è un patto che Dio ti dà tutto incondizionatamente, però ti dà anche una via. Un patto. O quantomeno un'indicazione. Cioè, per raggiungere quella cosa là, quella meta, io ti do una strada. Perché Alaka, in ebraico, vuol dire via. La legge è Alaka, è via. Ma anche Gesù si presenta così. Io sono la via, la verità e la vita. Fate quello che faccio io. Che poi è la pratica dell'amore e così avanti. Allora qui c'è una scommessa che è caratterizzata dalla improbabilità. Infatti ho titolato questa espressione sola fides, che è tratto da un inno eucaristico di San Tommaso, Quod sincerum sola fides sufficit. Per un cuore sincero, per un cuore aperto. Ma questa è paradossalmente l'abbandono massimo, ma anche la scommessa estrema. È il consegnarsi totale, ma anche il rischio totale. E infatti la fede non è calma, è sempre attraversata dal dubbio. Come diceva Martini, io sono insieme, sento in me il credente e il non credente. Qualcosa che può essere per tutti. Chi non è in questa dimensione, ma ha relazione non con l'altro, con la lettera maiuscola, ma con gli altri, anche qui c'è bisogno di una reciproca fiducia, di una reciproca fede. E quindi a questo punto le due sollecitazioni che mi sono state fatte da Adriano, diciamo in questa esposizione, trovano, come dire, una loro risposta, perché la modernità, è vero, è partita dalla presunzione del dubbio, ma lo stesso Cartesio si è reso conto che il dubbio metodico era un dubbio strumentale. Nel frattempo, ecco, non è che accantonasse la morale professionale, ma anzi, teniamoci quella. E quindi il senso comune, l'appartenenza, e in un clima di guerra di religione, dice non cambiate religione. Intanto non sapete qual è quella vera, quindi non vale la pena che cambiate. E allora, siccome quella in cui noi siamo, tutto sommato, ci dà un orientamento nel mondo, tenete di quella, ma senza rinunciare alla dimensione ispettiva della ragione. E quindi, da questo punto di vista, la modernità, qui ha ragione Adriano, ha sviluppato dinamiche di diffidenza che sono direttamente proporzionali alle dinamiche di autosufficienza. Ce la possiamo fare da soli, quindi difendiamo degli altri, solo che da soli non ce la possiamo fare. E quindi la presunzione dell'autoaffermazione è diventata una macchina di autodistruzione. E quindi perché ci sia fiducia ci deve essere anche una humilitas. Lo soggetto deve spogliarsi della sua prepotenza. E humilitas, su questo concludo, non vuol dire umiliarsi dinanzi a un altro. Anche nella tradizione cristiana ci si umilia dinanzi a Dio. Tommaso nella Somma Teologica dice non bisogna mai rinunciare alla propria dignità, mai chinarsi dinanzi a un altro, ma insieme chinarsi dinanzi a Dio, perché tutti creature, ma per chi in Dio non crede piegarsi gli uni sugli altri perché tutti fatti di terra. E per tirarsi fuori dalla terra è inevitabile scambiarsi una reciproca fiducia. È difficile, ma è possibile. Ed è possibile perché non può che essere così prima la fine della società.
Per qualche breve domanda, se c'è qualcuno.
intanto la ringrazio di vero cuore. La domanda che le faccio, questa humilitas della quale lei ha poc'anzi parlato, è considerata dagli americani, che ce l'hanno scritto dal centesimo fino al massimo del dollaro, in modo di costa, fiducia soltanto in Dio? Questa fiducia soltanto in Dio espressa dagli americani, che fino adesso conquistano e dominano il mondo, secondo lei bisogna prendere a vita o è un'ironia? In realtà significa: io non ho fiducia in te, ma soltanto in Dio. Grazie.
Le domande di Frente.
Altra domanda?
Ecco.
Fatto l'esperienza semplice, ma mi è sembrata carina. Ero con un gruppo di giovani e di questo stavano discutendo su fidarsi, come fidarsi, eccetera. E tutti portavano le loro osservazioni di esperienza di vita e di desideri. Una ragazza dice: io vado nel mondo con totale fiducia. Anche gli altri erano un po' riprese. Ha detto: perché io so come difendere in ogni caso, quando vado come un cagnolino, ha detto, quando prendo il calcio li mando per questa, e poi mi sono dato, se non li prendo non tre, so come difendermi.
Io non ho letto il libro, anzi ringrazio per la presentazione, è veramente eccezionale. Non ho letto il libro, per sapere, ma le dico, c'è qualcosa della fiducia in se stessi? Non tanto la fiducia dell'ego, ma la fiducia del sé. Grazie.
Allora, risposta. La prima domanda, non dimentichiamo che la società americana è una società metropolitana, quindi la fede in Dio sì, però la concezione puritana, ma anche quella cristiana in genere, è che la fede in Dio comporta un rapporto onesto tra gli uomini, perché credere in Dio vuol dire rispettare i comandamenti. Quindi Dio è garante, casomai, come ultimo appello, della trasgressione degli uomini. Quindi il discorso può essere preso anche in modo realista: confidenza in Dio e quindi in conseguenza buona condotta da parte degli uomini, oppure confidenza in Dio come l'unico che può sanzionare la cattiva condotta degli uomini. Quindi può essere detto in un modo o nell'altro, perché sono due aspetti complementari del Dio cristiano. La seconda domanda è molto più vicina, di quanto non si pensi, alla terza, e nel libro c'è, perché una delle condizioni per fidarsi, per concedere fiducia, è avere fiducia in se stessi. Perché? Prendiamo i due aspetti: concedere fiducia e dare fiducia. Tu concedi fiducia, la concedi dopo aver ponderato, conosci questa persona, è affidabile, ma la concedi anche perché, ho detto, nelle relazioni umane non puoi non concederla appena la tua riflessione. E allora perché la concedi? Perché metti in conto di essere talmente forte da tollerare il dolore. Cioè, io per andare avanti gli do fiducia, ma se mi andasse male, io sono talmente persuaso di sopportare il dolore, di farcela. Allora ci sono due aspetti: uno è esplorativo, quello della ragazza, so come difendermi, però non solo ce la metto, so come difendermi, ma anche la capacità di tollerare se perdo, no?
cioè non c'è una logica della possibilità della vittoria, ma come dice la saggezza antica, la capacità di sostenere la sconfitta. E quindi la fiducia in se stessi non è solo la fiducia sul poter fare, ma sulla capacità di resistere. La terza domanda è questa, perché rispondendo alla signora si è risposta a lei.
Altre tre, poi chiudiamo così. No, ancora neanche io.
Sono molto grato per la onestà dignitosa dell'esposizione dall'anico che chiedendo a voi, e la connessione anche tra le tre espressioni fede, fiducia, fedeltà, che sono alla base di un calcolo radicale dell'individuo che tende a garantirsi e salvaguardarsi. Mi permette una confidenza fraterna. Già nel tutta la conversazione ho pensato al suo nome, professore, si chiama Salvatore, e mi domandavo: Salvatore di chi e di che cosa? Pensando alle parole di Heidegger che dice solo Dio ci può salvare.
Io mi chiamo Gesù di fatto. Però facciamo le altre tre domande.
No, io volevo sapere anch'io. È stato bellissimo, veramente sono emozionata per la... volevo venire proprio per questo, perché ho detto forse stasera sento bisogno di ritrovare fiducia, sono stufa di tutta questa diffidenza in cui viviamo, anche in questo periodo storico, politico, eccetera, eccetera, mi sento sempre dalla parte dei perdenti, perché sento che c'è un accanimento quando si va tutto contro qualcuno, sento un accanimento che mi spaventa, quindi ho trovato, veramente, la ringrazio della bellezza delle sue cose, di quello che ha detto, eccetera. Poi volevo dire, solo una cosa sul dubbio, perché anche il dubbio chiaramente ha una grande spessore della vita di ogni persona, anche mia, eccetera. E penso che questo dubbio veramente l'abbiamo soltanto proiettato fuori, dubitando degli altri, che dovremmo invece utilizzarlo anche per noi, dubitare di noi, non nel senso, diciamo, negativo, ma questa è la mia prospettiva, questo è il mio modo di vedere le cose, questo è quello che a me viene in mente. Poi lo confronto con gli altri e vado al compromesso, cioè vado alla forma, vado a trovare una forma dove ci sia posto per il mio punto di vista, ma anche per gli altri, per il punto di vista degli altri. Quindi grazie tantissimo, una bellissima serata. Grazie.
Anch'io ringrazio per il professor Natoli e soprattutto come psicologa dello sviluppo per aver messo in luce l'importanza della condizione originale, di questa psicologia delle origini e di questo senso di fiducia che l'essere umano ha nel suo rapporto originario con la madre, quindi in questo direi sensazione, proprio sentimento di una corrispondenza tra i propri bisogni e l'ambiente pronto a soddisfarlo. Volevo però dire che non è, cioè, per dare un pochino più di fiducia e di speranza, che non è così deterministica poi la soluzione, no? Nel senso che una buona condizione originaria non porta sempre gli esseri umani ad avere fiducia e a sviluppare questo senso di fiducia, ma nel percorso evolutivo ci possono essere molti momenti di cambiamento, supporti, forza del carattere, resilienza, figure che possono in qualche modo supplire alle carenze originali. La seconda domanda, se gliela posso fare, è questa. Non so se non ho letto il libro, non so se lei ha affrontato il problema della rivoluzione digitale. Se la dipendenza digitale, questo nuovo modo di, cioè, veramente di vivere, di relazionarsi agli altri, ha potuto influire sul senso di fiducia, per esempio, dei nostri giovani. Grazie.
Dunque, quanto alla prima domanda, diciamo che la fiducia, nella espressione dare fiducia, e quindi questo movimento della generosità e mettersi a disposizione dell'altro, nella reciproca disponibilità. Salvare è questo. La salvezza è portare ausilio laddove c'è bisogno. Allora ci può essere un bisogno estremo, no? Che è quello che in genere ci colpisce, no? Il terremoto, no? Ma c'è il nostro essere bisognosi. E quindi vado alla domanda di dopo, che noi nascondiamo a noi stessi talvolta, perché riteniamo di essere autosufficienti. Castriamo il nostro bisogno per non chiedere. Quindi ci salviamo, non ci salviamo. I dubbi degli altri, i dubbi nostri. Direi che bisogna giocarlo, come direbbe Arriano, in termini di relazione, non sottovalutare i dubbi degli altri. Cioè assumere i dubbi degli altri per mettere in questione le nostre certezze e così ricercarci meglio. Perché soltanto i dubbi degli altri, anche contro lo Stato, non solo i dubbi dei nostri confronti, ci possono dire: ma come vanno le cose? È proprio vero? La cosa fondamentale è che nella sfiducia molte volte c'è il pavimento della delusione, non c'è l'esercizio del dubbio. C'è la frustrazione della perdita, non c'è l'esercizio del dubbio. Chi grida, chi urla, cerca un capo espiatorio, e quindi una certezza. B, rovescia sugli altri la responsabilità. Questi non dubitano. L'invettiva è tutto il contrario per tutti. Precedisco l'osservazione, ma nel libro c'è, non è automatico che l'essere custoditi genere fiducia, perché le delusioni della vita potrebbero anche benissimo incrinare quella dimensione. Come l'affrontare il pericolo e scoprire le proprie risorse, quantomeno può permettere di avere fiducia in se stessi, oppure anche il più disperato può incontrare un samaritano che gli dà fiducia e dà di riparte. Il discorso non è automatico, ma è l'intero sociale. Ecco perché parlavo di un sistema allargato di relazione e non familistico. Non è la famiglia borghese il mio modello, lo era anche Freud, che poi a partire da lì ha scoperto tante altre cose, ma per me è la società, le dinamiche sociali nel loro complesso. Per quanto riguarda il digitale, avrei dovuto scrivere un altro libro, però nella parte relativa alla politica c'è un qualche accenno alla rivoluzione digitale come sistema di produzione di consenso, che è una cosa che ha a
Speriamo di rivedere prestissimo il professore qui, nuovamente, con un libro, credo che sia in costruzione un libro. Non lo può dire.
Aspettiamo.
Non lo può dire.